Lode e ringraziamento sia al nostro Dio anche per quest'ora di grazia che ci ha concesso e che ci ha dato che possiamo essere riuniti qui davanti al suo volto e possiamo ringraziarlo e adorarlo. Che Dio ci faccia grazia questa sera e col salmista diciamo anche noi, come sappiamo nel Salmo 122, qui il salmista dice: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore, i nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme che soi costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme. Quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Questo salmo ci è conosciuto. Quante volte ci è stato detto qui e quante volte abbiamo letto le prediche del fratello Branham, egli fa riferimento a questa parola nella gioia di poter essere lì dov'è il suo popolo, nella gioia di poter essere dov'è la sua parola e dove lui si rivela. Così Dio metta in te e in me, in noi tutti, che affinché possiamo gioire della grazia del nostro Dio, affinché possiamo lodarlo e glorificare il suo nome, perché lui è meraviglioso in tutto ciò che fa. Possiamo rallegrarci che i nostri piedi si trovano dove la sua parola, la parola viene portata e lui ci parla. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. E così possiamo gioire del fatto che i nostri piedi possono stare dove viene proclamata la sua parola di verità. Un giorno potremo vedere e riconoscere che ci è stata concessa la grazia e il privilegio di ascoltare la parola della verità. E sappiamo che qui il salmista l'ha espresso e ha detto che tutte le tribù di Israele erano destinate a lodare il nome del Signore in quel luogo, secondo l'istruzione data a Israele. E anche noi vogliamo lodarlo per il privilegio che ci ha dato, di averci dato un luogo dove possiamo lodarlo e adorarlo. Vogliamo alzarci e pregare. Dio fedele, insieme veniamo davanti a te ancora una volta in quest'ora e ti ringraziamo perché tu, Signore, ci porti insieme, che i nostri piedi possano affrettarsi dove la tua parola viene proclamata, Signore, ti ringraziamo. Fai a me e a tutti noi grazie, oh Dio, che quello che ascoltiamo possiamo portarlo nel nostro cuore, perché, Signore, lo hai destinato per il tuo popolo, Signore, come abbiamo appena letto che Gerusalemme fu destinata a lodare il tuo nome. Oh Dio, concedi la grazia di aprire i nostri cuori. Oh Signore, vogliamo lodarti e glorificare il tuo nome, ma non siamo in grado di farlo. Dacci grazia e forza, il tuo buon Spirito Santo, Signore. Te lo chiediamo nel tuo nome, Signore Gesù Cristo. Parla ancora a noi questa sera e vogliamo innalzarti. Amen. Ci sediamo. Sia ringraziato il Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare. Non c'è niente di più bello che essere d'accordo con quanto ci è stato letto, ovvero che una gioia profonda ci pervade quando possiamo andare alla casa del Signore. Quando andiamo via di qui, dovremmo essere tristi perché è già finita, ma quando veniamo qui, dovrebbe nel profondo dell'anima rallegrarci, una grazia riunirsi davanti al volto di Dio. E in questa predica il fratello Branham dice: dovrei abbassarmi con la faccia a terra nella presenza di Dio nell'assemblea. Non sappiamo come viene, che ancora non siamo più avanti, non siamo dove Dio vuole che siamo. Ma una cosa è certa, dobbiamo diventare più consapevoli di cosa significa essere riuniti davanti al volto di Dio. Non solo per partecipare a un culto, ma di ricordarci che veniamo per parlare con Dio. Veniamo perché Lui possa parlare con noi. Veniamo per fare un'esperienza con Dio. E come abbiamo detto qualche volta, se il Signore si rivelerà di nuovo in questi ultimi giorni, sarà certamente fra coloro che lo hanno creduto e che lo conoscevano, e come è stato rivelato loro, come gli è stato rivelato e sapevano, ma non dove la gente volta le spalle al suo nome, alla sua parola, bensì dove il suo nome e al suo popolo prezioso, la sua parola è preziosa per il suo popolo, l'opera dello Spirito è prezioso, dove il divino significato per noi vale di più che qualunque altra cosa sulla terra. E sappiamo che il Signore ci ha amato molto. L'amore divino non è superficiale, è un amore intimo e eterno di Dio con cui siamo stati amati. E chiunque ama Dio ama tutti coloro che sono nati da Dio. Ma anche questo è vero, nell'ultima predica che stiamo traducendo, che uscirà in breve, il fratello Branham dice: ogni volta che lo spirituale e il naturale si scontrano, ci sono difficoltà. Dovete essere sulla stessa lunghezza d'onda. Bisogna nascere da Dio per avere accesso al divino. Il Signore non dice forse in questo contesto, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Può sentirne parlare, predicare, cantare, ma non può vederlo. Lo può vedere solo chi è nato in questo. E naturalmente questo ci commuove molto, che Dio con noi e col suo popolo possa compiere la sua volontà come mai prima. E per questo è necessario tornare in tutto all'inizio, anche al primo amore intimo che c'era nella prima Chiesa. Ma già anche lì, nella prima lettera, è scritto: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. E dove ci siamo allontanati, come abbiamo anche sentito, dobbiamo tornare indietro. Dio dovrebbe sentirsi di nuovo a suo agio nel nostro mezzo. Se qualcuno conoscesse la via per arrivarci, tutti vorremmo sapere come farlo. Penso che la prima cosa che tutti noi dobbiamo fare è rallegrarci della nostra salvezza, la certezza di essere stati graziati dovrebbe rendere felici tutti coloro che sono stati condannati, indipendentemente dalle cose che ci circondano all'esterno. Ho dovuto pensare a ciò che il fratello Rus ha menzionato di tanto in tempi precedenti, credo che era di Paolo e Filippo in prigione, a mezzanotte intonavano canti di lode. Avrebbero potuto lamentarsi e brontolare e dire: caro Dio, ora abbiamo testimoniato per te e ora siamo stati colpiti, picchiati adeguatamente e messi in prigione qui. Avrebbero potuto lamentarsi con se stessi, con il mondo intero, da tutte le parti. Ed ecco che cantavano e cantavano con tanto fervore, non per fare scena, non per far sentire le loro voci, ma per onorare Dio. Ed ecco che avvenne qualcosa. Qualcosa ha iniziato a muoversi. Devo dirlo a me stesso e a tutti noi, nella stessa misura. Cosa ci impedisce di rendere grazie al Signore in ogni situazione? Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Così è scritto: in ogni cosa rendete grazie, in ogni situazione. Chi può fare questo? Vogliamo assegnarci il certificato di maestro artigiano a chiunque sia in grado di farlo, ma siamo ancora partecipi, siamo nella scuola di Dio e vogliamo seguire ogni parola di Dio. Non riusciremo da soli, ma con l'aiuto del Signore sono sicuro che ci riusciremo. E mi sono reso conto che tutte le lamentele per le difficoltà e le angosce, tutti i lamenti non fanno altro che ammalarci e non aiutano affatto. Né quelli che si lamentano né quelli che ascoltano le lamentele. Prima pensavo che quando gli anziani si riunivano tutti si lamentavano della loro malattia, ma in nessuno di loro è migliorato qualcosa, tutto rimaneva uguale. E a volte facciamo lo stesso nelle cose spirituali, ci lamentiamo e nessuno è migliorato con questo, al contrario, ci mettiamo in guai ancora più grandi e perdiamo la nostra gioia nel Signore. Non che perdiamo il Signore, ma la gioia. È la gioia del Signore la nostra forza. Ci sono alcuni passaggi della Bibbia che non leggiamo e se lo guardiamo un più da vicino c'è una tale verità in queste che tutti noi dobbiamo ascoltare, che dobbiamo prestare attenzione se vogliamo che ci vada bene. La gioia del Signore è la nostra forza. Si può certamente, sì, quando si è in profonda angoscia e tutto è contro di noi e così via, cosa ha a vedere il Signore con questo? Fino ad oggi non ci ha fatto alcun male, perciò il nostro atteggiamento nei suoi confronti in ogni situazione della vita deve essere approvato, qualunque cosa venga. Questo una volta per sempre dobbiamo capirlo. C'è una persona che potrebbe lamentarsi nel mio lavoro, c'è questo e quello. Sì, negli altri no. Ovunque ci sono cose che si possono vedere in modo diverso o criticare quotidianamente. E chiunque voglia occuparsene potrebbe essere prescritta una giornata di 25 ore perché 24 potrebbero non essere sufficienti. Ma tutto questo non porta a nulla, anzi ci rende tristi, avviliti. E ci sono due cose. C'è un dolore divino, una tristezza divina di cui è scritto un dolore divino per lo stato spirituale in cui ci troviamo. E allora guardiamo al Signore perché cambi la situazione e ci aiuti. Ed è per questo che siamo qui stasera. Non perché abbiamo già tutto, ma perché sappiamo che Dio ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E quando ci rendiamo veramente conto che Dio ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ho dovuto pensarci anche da domenica mattina. È stata una delle prediche più potenti. Non potevo trattenermi. Tanto mi aveva colpito nel profondo. Che cos'è un culto dove Dio non può servirci? A cosa servono tutte le riunioni se Dio non può far valere la sua volontà? A cosa serve tutta la proclamazione dei misteri di Dio se il mistero di Cristo non si rivela attraverso la nostra vita? Allora è tutta una lezione teoretica. E se dovessimo fare un esame su questo argomento, potremmo sapere tutte queste cose. Ma come si vede nella pratica? Lo abbiamo sentito in questa parola qui. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. e si vede ancora oggi fra il popolo giudeo, quando un salmo del genere, anche il nostro fratello Gordon lo ha citato una volta, viene menzionato, gli vengono le lacrime agli occhi. Ancora oggi, quando un ebreo, un vero ebreo dimorato di Dio, pensa al Tempio, il desiderio nel suo cuore è così profondo, è così grande che lo travolge. E quando sono nel muro del pianto, non c'è nessuno che si dimentichi di chiedere che il Tempio venga ricostruito di nuovo, per poter andare ad adorare lì. Sanno che gli è stato detto di farlo. Ai tempi di Mosè era il tabernacolo, la tenda della rivelazione, e Dio veniva nella gloria e parlava con Mosè come con nessun altro profeta faccia a faccia. Per questo Mosè poteva dire, riferendosi a Cristo, per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Dio non è rimasto senza testimoni fin dall'inizio. Camminava nel giardino d'Eden al fresco della sera e visitava Adamo ed Eva. Aveva il desiderio di avere comunione con noi. Sappiamo tutti che questo ponte è stato fatto, ma dobbiamo salirci sopra e attraversarlo da soli. Probabilmente l'ho già detto qui di recente, la via di Dio non è una strada a senso unico, ma si percorre in entrambe le direzioni. Dio è sceso a noi, ci ha fatto grazia affinché potessimo salire verso di Lui. Pensieri meravigliosi. Ma come si manifesta nella nostra vita pratica di fede? Se si prendono sul serio le scritture, le sacre scritture, e dovremmo farlo, allora essere un credente comporta davvero una conferma divina, una risposta divina. Senza una risposta divina soprannaturale non abbiamo risposta. E la tua e la mia risposta non servirà a nulla, né a te né a me. Quindi anche per quanto riguarda Pentecoste, non è una festa che possiamo celebrare con un vestito nuovo, una camicia nuova, una cravatta nuova, un abito nuovo. Non è questo il significato di Pentecoste. Pentecoste significa che Dio ha riversato il suo Spirito sul suo popolo. Che si trattasse di un abito vecchio o di un vestito nuovo non era quello che contava, ma una risposta da parte di Dio. Non come parola della promessa, ma come compimento della parola della promessa. Così come è successo al nostro Signore. le promesse erano da tanto e all'improvviso sono state tutte realizzate e la parola divenne carne e abitò in mezzo a noi. Dio aveva parlato attraverso i profeti in molti e diversi modi e all'improvviso tutto fu riassunto e alla fine dei giorni parlò a noi nel Figlio. Poi quando avvenne la redenzione è salito nella gloria, lo Spirito di Dio riempì il popolo di Dio. Dio è ancora oggi fedele alla sua parola. Deve diventare un'esigenza per noi tutti. Deve essere diventare una distretta per noi. Che prima di tutto facciamo una conversione biblica, una nuova nascita, un battesimo biblico dello Spirito, che tutto ciò che leggiamo nelle Sacre Scritture e che è stato promesso ai credenti lo sperimentiamo e lo riceviamo come quelli all'inizio. Altrimenti non potremmo mai essere una Chiesa biblica. Possiamo spiegare come dovrebbe essere, quali funzioni dovrebbe svolgere, ma questa sarebbe un'altra teoria. Che Dio possa fare di noi persone che gli credono dal profondo del cuore e si fidano di Lui dal profondo del cuore. E come abbiamo detto spesso, Dio e la Sua parola sono degni di fede. Perché così è scritto, Dio non è un uomo da poter mentire. Lui, il glorioso, non ha mai detto nulla che non abbia mantenuto o che non fosse vero. Qui si parlava del popolo di Israele che doveva andare alla casa di Dio, che doveva andare a Gerusalemme. E lì andavano tutte le tribù del Signore. Cosa notiamo qui? Non viene detto tutte le tribù di Israele, ma tutte le tribù del Signore. Cioè tutte le tribù di Israele che hanno creduto a ciò che Dio ha detto nella sua parola. Loro andavano indipendentemente da quello che gli altri facevano, che rimanevano indietro, ma le tribù del Signore andavano lì. Per loro la parola di Dio era un comandamento. Qualunque cosa c'era da fare, e questo bisogna dire del popolo di Israele, si può dire che erano bravi a negoziare, ma quando si trattava di seguire la parola di Dio lo facevano. Sapevano sempre cosa era giusto di fare. Quando negoziavano nei giorni stabiliti per questo, ma quando arrivava il giorno del Signore, le feste di Dio, sapevano cosa era giusto fare. E qui leggiamo, pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli, ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici io dirò, la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Nel Nuovo Testamento ci sono alcuni passi che parlano della casa di Dio. E qui in Ebrei capitolo 3 è scritto che noi siamo la casa di Dio. Ebrei 3, versetto 5. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma la nostra franchezza e la nostra speranza di cui ci vantiamo. Cristo è il capo della sua propria casa e la sua casa siamo noi, così l'abbiamo letto. E la Chiesa è anche paragonata con la città di Gerusalemme. In Ebrei 12, a partire dal versetto 22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Anche noi siamo venuti nella casa di Dio, nella Nuova Gerusalemme, nella città di Dio. Paolo nella lettera ai Galati lo scrive quando paragona Agar e Sara, parla di una Gerusalemme che è in schiavitù e dell'altra che è libera, e che noi apparteniamo ad essa. Qui è scritto in Galati 4, versetto 26, ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Siamo venuti nella città di Dio, non siamo l'Israele terreno, non siamo i discendenti nella carne di Abramo, ma ad Abramo fu promesso al singolare nella tua discendenza, nel tuo seme, e il seme è Cristo, e a attraverso di Lui siamo stati tutti benedetti. Conoscete la parola? A volte ho difficoltà a ricordare dove sono scritte le cose, perché l'ho in mente nella Bibbia inglese dove sono scritte, ma sapete, qui in Galati 3, nella Bibbia inglese, è a destra, qui a sinistra, e qui in Galati 3, versetto 16, è scritto: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice: e alla tua progenie, che è Cristo. Qui abbiamo a che fare con l'inizio della creazione divina, con il seme di Dio, con la parola della promessa che si è fatta carne. Anche noi siamo concepite, nate dalla parola di Dio e attraverso lo Spirito di Dio. Cristo, leggiamo, ha detto lui stesso: essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Poteva dire: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero. No. Ha portato un regno celeste, divino. Riassumendo questo, come Dio ha i semi naturali della promessa, c'era un seme naturale della promessa che era Isacco. Ismaele, abbiamo capito, era un uomo senza promessa, nato secondo la volontà di Sara. Dio ha permesso che accadesse. Aveva perso la fede nella promessa che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa, e quindi seguì il consiglio di cosa doveva fare. E quest'uomo, dice la Bibbia, era come un asino selvatico. Nessuno poteva domarlo. Tutti contro di lui, lui contro tutti. Le cose non erano sempre come dovevano essere. Con Isacco è stato molto diverso. Un figlio della promessa, anche se nato nella carne. Per questo Dio disse: in Isacco sarà benedetta la discendenza. Ismaele e tutti i figli delle altre mogli di Abramo ricevettero dei doni. Hanno ricevuto dei doni per il loro cammino, ma Isacco ha ricevuto l'eredità. Quante persone ci sono in questo tempo che sono, a cui Dio fa molti doni, e grazie sia a Dio per tutti i doni, nulla in contrario, ma vogliamo essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. E i doni che ci vengono, sì, mi auguro abbondanza di doni. Cosa se si realizzerebbe quello che è scritto? Il mio popolo avrà i miei doni in abbondanza. È scritto così, chi si ricorda? Sì, spero che tutti noi l'abbiamo letto nella Bibbia. Isacco era l'erede legittimo perché era nato secondo la promessa divina. Cristo, l'erede legittimo perché è nato secondo la promessa. E tutti coloro che ricevono la parola della promessa divina nascono di diritto attraverso la parola e lo Spirito e partecipano a ciò che Dio ha promesso. Questo dovrebbe renderci felici. Dovrebbe condurci all'adorazione, perché crediamo di essere figli e figlie legittimi di Dio. E non lo crediamo solo perché vogliamo credere, lo crediamo a motivo della parola di Dio, perché crediamo alle promesse divine dal profondo del cuore. Solo chi è nato sulla base della promessa divina, intendo dire spiritualmente, è in grado di credere alle promesse della parola. Tutti gli altri passeranno oltre. Non so se facciamo violenza alla scrittura quando facciamo il paragone con Maria che credette al Signore. Maria era un vaso, era destinata da Dio a ricevere la parola della promessa. Lei credette e lo Spirito Santo venne su di lei e la adombrò. Cari, oggi noi crediamo la parola della promessa e lo stesso deve accadere. Lo Spirito di Dio deve venire su coloro che credono alla parola della promessa divina. Un'altra conferma della fede non c'è. Una volta per sempre dobbiamo capirlo. Maria avrebbe potuto dire per 100 anni, io credo, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Se non fosse successo nulla, cosa sarebbe servito? Dove le persone credono, succede qualcosa, Dio interviene. La parola diventa carne, diventa realtà, ecco, viene fuori. Non sono solo parole che pronunciamo, ma c'è Dio dietro ad esse. Che esempio ci viene dato? La parola della promessa va a lei. Lei chiede come avverrà e così via, e poi viene la risposta divina. Il seme della parola si trasformò in vita in lei, in vita divina. Amati, la parola di Dio è spirito e vita, ma la parola deve essere vivificata dallo Spirito, non c'è altro modo. E penso che a quel punto Maria non dovette più implorare e supplicare, non dovrebbe più lottare. La fede l'ha fatto. Quando Dio vede il tuo e il mio cuore, che abbiamo ricevuto la sua preziosa e santa parola come promessa divina, non attirerà forse la potenza dello Spirito Santo a venire su di noi per vivificare la parola che è stata seminata in noi, in modo che possa scaturire la vita divina. Lo ripeto, non ha dovuto lottare, digiunare o pregare. Ogni cosa ha il suo posto, ma in quel momento in cui Dio inizia ad agire, le nostre opere cessano. Poi ci riposiamo nelle nostre opere affinché Dio possa operare. Così è avvenuto in quel tempo e certamente alla fine avverrà nella sposa dell'agnello. Carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Mi sono rallegrato, è così che abbiamo letto, quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Eravamo felici quando sapevamo che ora stavamo per avere comunione col Signore. E siamo di nuovo felici quando possiamo mettere davanti ai nostri occhi la Sua parola. Oh, come tutte queste cose divine sono una realtà divina. Come possiamo fare affidamento su questo? Tutto può crollare. Ciò che Dio ha promesso certamente lo manterrà. E in questa fiducia di fede, col nostro cuore ben disposto, veniamo al nostro Dio. Allora qualcosa deve iniziare a muoversi. Allora i nostri cuori vengono mossi, poi il cuore di pietra viene tolto e ci vengono dati cuori di carne che possono sentire e ricevere la parola. Le promesse sono state fatte, ma solo a coloro che erano destinati e in cui si doveva venire il compimento. L'angelo Gabriele non ha girato per tutta la nazione chiedendo vuoi essere tu, sapeva dove doveva andare. Dio conosce esattamente tutte le cose. Sapeva che quando ha guidato i tuoi passi in una riunione e la sua parola è entrata nel tuo cuore, tu avresti creduto e l'avresti ricevuta. È vero? Dio ha certamente avuto difficoltà con noi, ma noi abbiamo creduto subito. Era così o no? Certo, da quando siamo diventati credenti abbiamo dato molti fastidi al Signore, ma quando è scoccata l'ora di Dio per noi, la Sua parola ci ha parlato, c'è stata una risposta nei nostri cuori verso Dio. Siamo venuti da Lui ed Egli ci ha ricevuto. Anche noi possiamo dire, uno nel villaggio, uno in una città, uno in campagna, uno qui, uno là. Il Signore è passato al lato a migliaia di persone, all'improvviso ha bussato alla porta del tuo cuore e alla porta del mio cuore. Il Signore avrebbe potuto chiamarci, tu che hai ricevuto grazia, tu che hai ricevuto grazia, Dio è con te. Il Signore sa chi gli crede e chi non gli crede. Non perderà il suo tempo con chi non gli crede, ma prenderà tempo per quelli che credono dal profondo del cuore. E voglio dire che questi sono i giorni che il Signore ha fatto perché noi gli credessimo. Mi augurerei tanto con tutto il cuore che ogni parola di Dio, che la possiamo credere con tutto il cuore e metterla in pratica. Che potrei essere una lettera scritta perché non tutti debbano leggere la Bibbia, perché forse la gente possa leggere anche in noi questo, che ciò che è scritto nella parola di Dio è scritto in noi e si compie in nuovo in noi. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. A Gerusalemme, dove c'erano i troni del giudizio, il luogo che Dio aveva scelto, la città di Davide, la città del grande re, il re della pace. Salem, Gerusalemme, città della pace. Siamo venuti al monte Sion, alla città del Dio vivente. La nuova Gerusalemme, ai giusti resi perfetti, a Dio mediatore del nuovo patto, al sangue dell'aspersione. Tutto è lì, il sangue dell'aspersione, il mediatore del nuovo patto, il legame con Dio è tornato. Riconciliati con Dio, uniti a Lui. Cari, Dio ci dia questa sera di avere un nuovo incontro con Lui. E vi dico come questo avviene. Quando prendiamo l'occasione e lo incontriamo nella preghiera, il nostro Dio, e lo cerchiamo con fede e fiducia in Lui. Nel momento in cui il Signore ci parla, vuole che gli rispondiamo. Vuole la tua e la mia risposta. Lui vuole che la tua e la mia bocca siano riempite con ciò di cui il nostro cuore è stato riempito. Credo che quando lasciamo passare davanti ai nostri occhi spirituali questo, è di nuovo una tale abbondanza di gioia quando guardiamo quello che abbiamo ascoltato, tanta gloria divina, chiarezza che travolge i nostri cuori. Possiamo solo dire: oh Dio, quanto grande sei Tu. Tu hai bussato, noi abbiamo sentito, hai parlato, noi l'abbiamo ricevuto, le Tue parole l'abbiamo creduto. Signore, fai di noi ciò che vuoi. Aggiungi il Tuo Spirito alla Tua parola affinché la vita divina si riveli in tutti noi per grazia. Amen.